stiamo per trasmettere Boarding Pass Live. Restate in ascolto.
Lunedì 9 novembre 2009, buonasera a tutti con A Boarding Pass Live, ancora per voi l'appuntamento settimanale lunedì sera. È una serata molto fredda a Perugia, ma ancora una volta saremo qui in compagnia vostra per passare quest'ora e mezza in allegria, quest'ora e mezza in giro per il mondo. E allora, oggi puntata particolare, devo dire, perché andremo a visitare un paese molto interessante, molto chiacchierato in passato, specialmente negli anni 90, e porteremo un tema che comunque è molto in relazione con il paese che appunto andremo a visitare. Ma innanzitutto non possiamo partire senza la classica presentazione che riservo sempre ai miei compagni di viaggio. Io sono Giuseppe La Sola e con me, come ogni lunedì, 1,90 m per 85 kg, chitarrista suonante suonato. Alla domanda "preferisci la fettina di vitello, la trota oggi a pranzo?", lui risponderà: "Oh, me magno tutte e due e ci metto pure un po' di sarmone". Uomo dotto e assennato, grande esperto della lingua francese, un po' meno delle francesi a dire la verità, conosciuto anche come Bobo per la sua somiglianza con l'ex attaccante dell'Inter e della Juventus, lui è Francesco Terence Petricca!
Buonasera a tutti ragazzi, anche questa sera siamo qui pronti a viaggiare di nuovo con Boarding Pass, siamo qui pronti, la troupe, l'equipaggio è a completo direi, e grazie a te che come ogni lunedì sera Giuseppe mi riservi in particolare queste presentazioni così belle, così interessanti. Ma passiamo, io sono sicuro che tu hai in serbo un'altra presentazione fantastica per una persona fantastica che è con noi anche questa sera.
E ora veniamo a lei. La figlia che tutte le madri vorrebbero, la nipote desiderata da ogni nonno o zio, la sorella pronta a soddisfare ogni esigenza del proprio fratellino, se non che la Cenerentola che però non scappa a mezzanotte, ma al contrario resta e magari la dà pure. Lei è Sara Cucciolotta Marzo! Buonasera anche
buonasera
a te.
Buonasera ragazzi. Giuseppe, questa sera non mi è piaciuta la presentazione. Iniziamo bene la puntata.
Come no?
No, ma va bene,
e
dai.
E io ti vedevo già lì a perdere la scarpina.
Sì, 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 perdo il tacco 12, mica la scarpina così.
Su un certo livello, insomma.
Beh, sì, certo. Certo, no, a Perugia tacco è proprio proibito, tacco 12. Però, insomma, ragazzi, buonasera e ben ritrovati qua a Boarding Pass Live. Benvenuti, insomma, all'ascolto. E Giuseppe questa sera, oltre a queste interessantissime presentazioni che ogni settimana ha la briga di preparare, sì, ci parlerà di tante altre belle cose, perché so che è molto preparato.
Certo, l'argomento che tratteremo questa sera, lo introduciamo subito, è l'integrazione, che è molto sentito in una città così multiculturale, così multietnica come Perugia, che è un po' un crogiolo di culture, no? Il paese di cui parleremo è la Bosnia, e fra pochissimo vi presenteremo l'ospite che chiaramente non può mancare, il nostro appuntamento settimanale con i viaggi e molto altro ancora. Ma io vorrei iniziare questa puntata comunque facendo un grande augurio, no? A una persona che è simbolo dell'unità nazionale, a un ragazzo che ha dato tanto a questo paese, in modo particolare a una città del nostro paese. Oggi è il 9 novembre, signori,
esatto.
Permettetemi di fare gli auguri ad Alessandro Del Piero, il capitano.
Alessandro Del Piero, io mi dissocio, ragazzi, da quel, diciamo, ormai inutile relitto di calciatore.
No, per favore, ditemi tutto tranne questo. Oggi è il suo compleanno e facciamogli gli auguri. E poi anche una settimana in cui la Juventus è reduce, dopo aver conquistato questi due punti sull'Inter.
Esatto.
Fra un po' li prendiamo,
ecco,
ragazzi. Abbiate fede.
Stiamo diventando un programma sportivo.
Bravo!
Non lo sapevamo, ragazzi.
Non lo sapevamo, però Boarding Pass sta diventando anche un programma sportivo e non di parte. No. La Juve non è la squadra preferita di Giuseppe. No,
beh, andare in giro per il mondo vuol dire anche questo: conoscere le culture, la lingua, no? Le varie lingue, e vuol dire anche conoscere lo sport
e comprare la Gazzetta dello Sport anche a Bombay, perché se tu sei il classico italiano proprio che è arrivato in una località esotica e bellissima, la prima cosa che fa qual è? Guarda il televideo, no?
in qualsiasi lingua
esso sia, e cerca una più vicina edicola per comprare la Gazzetta dello Sport, per vedere cosa ha fatto la squadra del cuore, in questo caso la Juventus,
che è un giornale
vergognati, ecco. Aggiungerei,
beh, che è un giornale che si trova dappertutto, non è colpa mia. Penso che all'estero si trova di più la Gazzetta dello Sport che la Repubblica. Quando vediamo quel miraggio rosa,
sì,
davanti a noi, non capiamo più niente.
È fantastico, sono d'accordo.
Comunque vorrei dare una nota storica: oggi sono anche 20 anni dalla caduta del muro di Merlino, di Berlino.
Di Merlino, esatto. È caduto lui con tutto il muro 20 anni fa.
Di Berlino.
Bene. Era il Medioevo fino a una ventina d'anni fa, più o meno, e cadde Merlino con tutto il muro. Bene, Sara, vedo che sei parecchio in forma questa sera.
Ragazzi, sta per Radiofonica lancerà un nuovo programma con tutti gli strafalzoni dei conduttori. Io lo propongo, se ancora... Direi che io già una puntata la potete fare, bella piena anche, insomma, il blob di Radiofonica, insomma.
Esatto. La musica che state sentendo come sottofondo è solamente un assaggio di quella che vi faremo sentire questa sera. Andare in un paese vuol dire anche andare alla scoperta della musica, dei generi musicali. Questa sera in modo particolare sarà un tipo di musica popolare, i vari Bregovic. E poi comunque vi faremo scoprire molto di più durante il corso della puntata. Dunque, paese Bosnia, tema integrazione fra culture. Scriveteci al nostro indirizzo MSN, redazione. No, che
no,
redazione?
Diretta, chiocciola, radiofonica.com. Giuseppe, non ancora imparato dopo 3 anni.
Esatto. E poi vabbè, fra pochissimo vi presenteremo l'ospite, e infine ci sarà l'appuntamento settimanale con la musica dal vivo del nostro Bobo Francesco. Questa sera abbiamo scoperto che uno dei tuoi soprannomi è Bobo. La prossima settimana
ne daremo un altro,
che è vero, però ecco, non voglio anticipare. Va bene? E allora iniziamo subito con ascoltate.
Between brothers is not opposed to religion, but actually arises from it. Betrayal is betrayal, no matter how eloquently you put it. There is no other word for it. You can't expect me to betray my brother in the name of the state.
È stato in Bosnia, è stato in Belgio, è stato in Olanda, insomma il prototipo dell'ospite che vorremmo sempre avere a Boarding Pass Live. Allora andiamolo a introdurre, lui è Antonio e ci viene a trovare da... Ciao Antonio innanzitutto.
Ciao, ciao a tutti, ciao a chi ci ascolta.
Allora Antonio, presentati, di chi sei, cosa fai, chi è Antonio?
Viene? Allora, Antonio è un...
Confessaci
un studente,
tutti i cati se vuoi anche.
Uno studente alla scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia. Viva Perugia da 4-5 anni, ha fatto la laurea triennale a scienze politiche e appunto ormai si trova al secondo e ultimo anno della scuola di Pontefelcino. Bosnia quest'oggi dunque.
Esatto, oggi parliamo della Bosnia, l'area balcanica.
Sì, mi fingerò esperto, in realtà ho fatto una settimana talmente intensa di quelle che ti rimangono dentro. Il viaggio è stato organizzato a fine agosto di quest'anno appunto, e c'era da fare ufficio stampa per un'associazione italiana che aveva organizzato degli eventi per la riconciliazione da quelle parti.
Sì.
Partenza a Verona, in realtà partenza da Pescara perché io sono abruzzese, per arrivare a Verona e poi un autobus che ci ha portato via Tuzla a Srebrenica. Luogo del massacro più brutto, direi, dalla seconda guerra mondiale ad oggi. 8.000 sì. Civili sterminati in pochi giorni. Un massacro tremendo e appunto siamo andati lì per dimostrare che l'Italia dà il suo contributo.
Sì, ecco, è stata questa la motivazione principale che ti ha portato in Bosnia?
Ma questa è la motivazione di quelli che l'hanno organizzato. La mia motivazione era quella ovviamente di scoprire un paese nuovo, una terre nuove, gente che la pensa in maniera totalmente diversa da noi.
Certo.
E ecco, il grande in realtà vantaggio di tutto ciò è che ho potuto alla fine parlare anche con i ragazzi, la gente del posto, e non solo con tutti gli italiani, che poi ci saremmo detti le solite cose, certo, che ci diciamo in Italia.
Certo,
quindi non sarebbe stato...
Quindi Del Piero, tutte queste belle cose che a Giuseppe piacciono tanto.
No, in realtà Del Piero, il calcio, ancora di più all'estero, il calcio italiano è argomento di discussione universale, come il tempo.
Esatto.
Come il tempo, come la musica, sono argomenti che vanno bene ovunque.
Poi ci sono alcuni paesi dell'est Europa, su tutti la Polonia, dove vanno veramente pazzi per il nostro campionato, per le nostre squadre. Ecco, ho detto la Polonia perché è proprio l'esempio più lampante, a quanto pare anche in Bosnia, insomma nell'area balcanica, anche perché molti dei loro rappresentanti, molti dei loro giocatori militano proprio nelle nostre squadre.
Esatto.
Di club. E allora Bosnia-Herzegovina, 4 milioni di abitanti, capitale Sarajevo, grande più o meno, ecco, occupa un'area che è grande più o meno il doppio della Sicilia, se vogliamo fare un esempio. Le lingue parlate sono il bosniaco, il croato e il serbo, e adesso vedremo anche perché è un'area ecco, un po' controversa questa. Chiaramente religioni, la religione cristiana e l'Islam, vedremo, ecco, il nome innanzitutto, da cosa deriva? Bosnia deriva dal fiume Bosna, non so se tu l'hai visto Antonio.
No, non ci sono passato.
Non ci sei passato. Herzegovina invece deriva dal tedesco Herzog, che significa ducato, un nome che ha assunto, ecco, nel 1448. Sono preparatissimo, ragazzi.
Accidenti, mamma mia. Ha studiato.
Ha studiato, ha fatto i compiti, bravo Giuseppe.
Ecco, l'impressione che ho avuto di questo paese è che raramente nel corso della storia ha potuto, e magari neanche in questo momento, ha potuto governarsi da solo, perché voglio dire, prima gli ottomani, poi ha fatto parte della Jugoslavia, adesso comunque c'è una forte influenza da parte, ecco, dell'Occidente a causa del, ecco, per l'alto rappresentante lì, gli accordi di Dayton. Ecco, ne vogliamo parlare un pochino, diamo un po' un quadro generale di questo paese.
Sì, è un paese nato appunto nel 1995 a seguito degli accordi di Dayton, che hanno finalmente posto fine ad una tragedia immane, che era,
certo,
una guerra nel cuore dell'Europa, perché tale era e tale è il cuore dell'Europa. Hanno appunto, è nata la Bosnia in quanto stato, ed è stato posto un alto rappresentante che stesse lì a controllare questi quattro pazzi, perché tale è, queste teste calde. L'alto rappresentante doveva andarsene nel 2007, in realtà l'hanno rinnovato perché la situazione è tuttora delicatissima.
Esatto.
È tuttora delicatissima e da un giorno all'altro, per quello che ho visto io, potrebbero tranquillamente riprendere le armi, certo, e mettersi a sparare l'un l'altro. Secondo quello che ho potuto constatare parlando con la gente, parlando con i giovani.
Ecco, io personalmente, da ignorante sinceramente delle questioni, pensavo che fosse quasi risolta la questione in Bosnia, invece no, perché pensate un po', in Bosnia esistono tre etnie principali, quella, la bosniaca, la croata e la serba, e questo si riflette anche nell'organizzazione dello Stato, perché ci sono tre presidenti della Repubblica che vengono eletti ogni quattro anni e ruotano ogni otto mesi, tre presidenti che chiaramente rappresentano le tre etnie principali.
E che poi un'altra cosa controversa, tu hai detto tre lingue perché ufficialmente sono tre lingue, ma sì, in realtà anche la questione della lingua è controversa, perché una volta si diceva serbo-croato quando c'era la Jugoslavia, certo, unita, oggi c'è il serbo, c'è il croato, c'è chi vuole una lingua montenegrina. In realtà sono dialetti, secondo l'opinione di molti linguisti, che sono nient'altro che una variante di una stessa lingua.
Sì.
E però guai a dire una cosa del genere di fronte al nazionalista. Certo. Loro ti diranno che il croato ti dirà che il serbo deriva dal croato
e viceversa.
E quindi ognuno avrà modo di metterci la propria parola.
A complicare ancora di più il quadro, ecco, il fatto che la Bosnia-Erzegovina come Stato sia suddiviso proprio in due entità diverse. Abbiamo la parte che di natura un po' più serba, no? Che è chiamata Repubblica
Srpska.
Ecco, c'è qualche difficoltà a pronunciarlo, perché è una parola di sei lettere che contiene però cinque consonanti, quindi sfido chiunque a pronunciare questa parola.
Non sfidare me.
No, non ti sfido, ti avevo già scartato sin dall'inizio.
Ecco, grazie, un corso di logopedia per me, perché...
Dopo il muro di Merlino.
Esatto.
Che possiamo anche ridare la
Io sto passando un periodo un po' così, che chiedo agli ascoltatori una colletta per farmi fare una visita specialistica.
O comprare un dizionario d'italiano
Ma non è quello, è proprio... Una...
È l'usalento,
sì, manca l'usalento forse.
L'altra parte invece è appunto di, si disponda bosniaca croata, ecco, ed è la parte dove per esempio si trova la capitale Sarajevo, e che occupa più o meno il 51% del territorio. A complicare ulteriormente le cose, poi vi è un'altra area, il distretto di, e qui abbiamo un'altra parola di cinque lettere.
Brčko.
Ecco, di Brčko, esatto, cinque lettere per quattro consonanti.
E gira la ruota, gira Mike.
Infatti, una di quelle questioni che ci ponevamo con noi ragazzi che eravamo degli... Ma vi immaginate la ruota della fortuna in Bosnia?
Cioè,
una vocale costa un patrimonio.
È vero, è vero.
Perché scoperta quella...
Si capisce tutto.
È vero. Questa è un'altra area che fa capo praticamente a un'unica città, che è appunto quella di Brčko. Di circa 80.000 abitanti, e che è un'area però... controllata dalle Nazioni Unite, comunque dall'Occidente. E la Bosnia dunque è un paese piuttosto particolare. Io personalmente non pensavo che ci fosse questo tipo di situazione, e poi anche Antonio ci confermerà il fatto, ecco, c'è ancora rivalità, anzi forse siamo forse sull'orlo, è esagerato dire che siamo sull'orlo di un'altra crisi etnica in questo momento.
Direi che non siamo sull'orlo, però non è una cosa che si possa escludere, purtroppo.
Ecco, sicuramente non è un momento molto... Ecco, non è un momento facile per la Bosnia, anche se effettivamente, ricordiamo, c'è stata la guerra dal 92 al 95, che ha fatto purtroppo, ecco, un centinaio di migliaia di morti, ecco, questo purtroppo dobbiamo dirlo. E tutto ciò che abbiamo detto, questo tipo di situazione si rispecchia anche in città come esempio Mostar, no? Ne parlavamo prima venendo qui agli studi di registrazione di Ponte San Giovanni. È una città che è letteralmente divisa in due parti, anzi tu ci dicevi addirittura tre fino a qualche anno fa.
Sì, tre fino a qualche anno fa, poi i serbi sono andati via, adesso sono rimasti croati e musulmani, ma la situazione rimane comunque delicata, comunque brutta. Una città, mi raccontava un giornalista del Posto, molto strana, perché sarà grande forse quanto Perugia, mm-hmm. ma pare che non abbia un cinema.
Ah.
E questo a voler dire che in realtà la rinascita è ancora di là da venire, no? Ancora 15 anni dopo, deve, se non nasce appunto quello spirito di grande e fermento culturale che c'era fino agli anni Ottanta, poi sentiremo le canzoni di Bregovic degli anni Ottanta, dei suoi gruppi, eccetera. Beh, a quel punto, se non rinasce questo fermento, certo, il paese è destinato a morire.
Non basta, dici, una pace formale, se la pace non entra nella gente, non c'è progresso.
Ci vuole pace nello spirito della gente.
Esattamente.
Ma è comunque una questione molto molto controversa questa, mi fa pensare un po' alla questione di Gerusalemme, alla questione dell'area, insomma, palestinese, con la guerra, insomma, con i contrasti etnici che sono che esistono proprio in quell'area. È un po' difficile. Proviamo a rifletterci qualche minuto magari sulle note di Bregovic.
E buonasera, bentornati in diretta a tutti gli ascoltatori di Boarding Pass. Questa sera stiamo attraversando un paese un po' delicato da molti punti di vista e siamo in Bosnia Erzegovina con il nostro ospite Antonio. Antonio, dici un po', come mai in Bosnia Erzegovina e cosa sei stato a vedere, cosa ti ha colpito di più di questo paese?
Ma io sono stato in una città, purtroppo sono rimasto in realtà solo in una città, a parte una sosta notturna a Tuzla, molto piccola, molto particolare, e proprio perché lì è stato il luogo del genocidio.
Sì.
Una città piccola ma che a suo modo rappresenta in pieno la Bosnia, perché è una città completamente divisa in due.
Certo.
Ci sono ci sono gli abitanti di religione musulmana e ci sono quelli di religione cristiana ortodossa, quindi bosniacchi, cosiddetti bosniacchi serbi. Tutto era diviso, tutto, a partire dai posti dove si mangiava, dai posti dove si faceva la spesa, perfino i pali della luce. Infatti lo si può vedere in una foto che ho caricato sul gruppo di Facebook. Perfino i pali della luce sono divisi. Ci sono i pali della luce con i manifesti per i morti, per gli ortodossi.
Gli ortodossi.
E ci sono invece i paletti per i serbi,
sì.
Per i musulmani bosniaci. Quindi c'è una divisione totale. Poi è particolare anche il posto dove sono ospitato. Sono stato ospitato da una signora settantenne che, nonostante tutti i guai della vita, ha perso marito e figlio con la guerra. Mm-hmm. Sorrideva, aveva il sorriso ogni giorno sul suo viso, ed era meraviglioso vederla ogni mattina, perché lei si svegliava alle 7 e ci preparava da mangiare una colazione buonissima, mm-hmm, ricchissima, e non propriamente una colazione italiana, cornetto e cappuccino.
Certo.
E ci divertivamo un mondo a parlare con lei. Considerato che lei inglese non parlava e comunque riuscivamo a comunicare, un po' di russo che conosco, un po' di polacco che conosco, alla fine riuscivamo a comunicare, soprattutto alla fine della settimana.
Certo.
Un'esperienza bellissima.
Bello, bello, bello. E invece per quanto riguarda, ecco, proprio il profilo professionale, cosa hai fatto, cosa ti ha dato questa esperienza?
È stata un'esperienza utile a... Per appunto interviste, ho intervistato...
Perché ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto solo ora, che cosa sei andato a fare?
Sì, sono andato a fare ufficio stampa, quindi c'era da fare i comunicati per l'evento.
Certo.
E poi ovviamente l'intervista a tutti gli ospiti, sono stati personaggi davvero interessanti, giornalisti che hanno rischiato e tuttora rischiano la vita.
Certo.
Da quelle parti, per esempio, c'era un giornalista croato che, siccome aveva raccontato i massacri compiuti dai croati contro i serbi,
mm-hmm,
solo per questo aveva rischiato la vita, perché i stessi generali che avevano voluto quei massacri adesso stanno al potere.
Chiaramente.
E mi ha raccontato, per esempio, la situazione croata, che è del tutto simile a quella del sud Italia.
Mm.
La mafia sta anche lì.
Certo.
Abbiamo esportato il fascismo, abbiamo esportato anche la mafia. E questo è un po' il patrimonio culturale che hanno saputo nostro e loro malgrado attingere, prendere
hanno,
nostro paese.
Hanno preso il meglio.
Sì, mancava Raffaella Carrà e poi ce l'avevano tutte.
Per questo è un po' quello su cui riflettevamo l'altro giorno, cioè magari questo carattere italiano di crearsi, ecco, se non ci mettiamo nei guai,
non riusciamo a dare il meglio, è come se avessimo bisogno di entrare nel fango per poi uscirne.
Esatto.
Non siamo capaci di partire, è un po' una caratteristica del nostro essere, no? Non siamo capaci di partire dall'alto. Dobbiamo sempre partire dal basso per poi arrivare, grazie alla nostra inventiva, grazie alle nostre cose, che comunque ne abbiamo di risorse molto positive in questo paese. Il problema è che dobbiamo partire dalla, scusatemi il termine, merda. Ecco,
esatto.
Il termine.
E questo vale magari per in molti campi, no?
Sì,
magari,
sì,
non
sì,
so,
sì,
dal
sì,
calcio alla politica,
sì,
all'economia, insomma. È un po' nel nostro carattere complicarci la vita, però poi saperci prendere. Diamo il meglio di noi stessi nelle difficoltà. Non capirò mai perché dobbiamo complicarci la vita. Vabbè, comunque, è così che siamo fatti. Senti Antonio, quindi qual è la cosa però che ti ha colpito di più in assoluto per quanto riguarda la popolazione?
No,
C'è stata, cioè, ecco, tu hai detto che è passato solo una settimana, però comunque è stata una settimana intensa.
Sì, sì, sì.
Qualche colloquio con la gente, sì, qualcosa che ti ha colpito proprio in modo particolare?
C'è una completa divisione, non solo e non tanto nel dire vabbè io sono serbo, io sono musulmano,
certo.
C'è una completa c'è un completo menefreghismo nei confronti dell'altro, e c'è una totale mancanza di volontà di comprendere l'altro. Per esempio, ho parlato con dei ragazzi che stanno alle scuole superiori, di calcio, di sport, di musica, di tutto ciò che potesse essere argomento comune, e poi ci facciamo la foto, ho detto va bene, facciamoci questa foto, e uno mi fa il segno delle tre dita, che sono i tre dita del nazionalisti serbi, quindi padre, figlio, spirito santo,
sì.
E io gli dico ma che cos'è questo, facendo finire di sapere, questo è il nostro, è la nostra memoria, è la nostra identità culturale. E dice, ma poi lui mi ha chiesto ma tu perché stai qui? No, perché Potocari c'è il memoriale per le vittime musulmane. Quelle sono tutte cazzate. Ah. Tutte cazzate. Io gli ho chiesto, ma come sono tutte cazzate? Ci sono le vittime, hanno trovato fosse comuni. No, sono tutte cazzate. E c'era questa mancanza di volontà anche solo di argomentare. Anche solo di argomentare. Non ne vogliono parlare.
Certo.
E colpa. Se questo lo pensa un ragazzo di 16-17
certo,
anni,
non è colpa allora, sua, direi,
allora non è non
pensa
hanno
un adulto
niente. Non hanno capito niente, perché significa che a scuola dove hanno scuole comuni, ma per esempio la lezione di storia, che è forse la materia più delicata in questa situazione,
certo,
separata, quindi c'è il maestro di storia serbo che ti dice una cosa, il maestro di storia musulmano che te ne dice completamente un'altra.
È vero. Io poi, ecco, abbiamo trattato nelle puntate di Boarding Pass Live, oltre al tema dell'integrazione, l'anno scorso veramente c'è stata una bellissima puntata con Patrick Lumumba, no? Abbiamo parlato del livello di integrazione di Perugia, abbiamo parlato proprio di questo tema dell'integrazione, anzi vi invito i nostri radioascoltatori a scriverci il nostro contatto diretta @radiofonica.com.
Bravo che Giuseppe, l'hai imparato.
Finalmente sì, quello che pensate, ecco, di questo tema, cosa vuol dire per voi l'integrazione, cosa può favorire l'integrazione, quali possono anche essere gli aspetti negativi, se chiaramente ce ne sono, e qual è anche il livello di integrazione attualmente nel nostro paese. Scriveteci, fateci sapere la vostra voce, noi intanto cercheremo di chiarire quelli che possono essere magari alcuni dei vostri dubbi in questa ora e mezza di trasmissione. Certo, non possiamo esaurire qui il tema perché dovremmo parlarne veramente, ecco, ci vorrebbero almeno 5-6 puntate per farlo, però cercheremo un po' di chiarirvi le idee, di approfondire l'argomento. A questo punto abbiamo detto, c'è molta divisione in Bosnia da un punto di vista etnico, ma come possiamo, secondo voi, come possiamo superare questo stato di cose? È molto difficile quando due popoli si odiano, perché penso si possa parlare forse di odio anche a tratti, no Antonio?
Sì, io credo sia soprattutto indifferenza che però ci mette poco a sfociare nell'odio.
Nell'odio, certo. Ma secondo te a questo punto com'è possibile superare questo stato di cose?
Beh, ci vorrebbe la lampada magica.
Esatto. Premettendo che questa non è una questione che possiamo superare qui.
Sì, che possiamo superare adesso. Io credo che... mi riferivo al cinema di Mostar, no? Ecco, credo che la cultura, la musica, come è stato l'ex Jugoslavia, come è stata in Jugoslavia fino al 91, che ha unito un'intera nazione, beh, possa giocare un ruolo fondamentale, il cinema, tutto ciò che non è in mano al potere, secondo me, perché poi ci sono i soliti noti o ignoti che sui disastri del proprio popolo ha fatto i soldi, cioè per esempio il Kosovo, che è un paese in mano dei veri e propri criminali, considerato che la loro indipendenza era, a detta di molti, cosa sacrosanta dopo quello che avevano subito. Il problema appunto è che è di quelli che si approfittano del popolo, della gente.
Quindi tu auspichi una rinascita che venga dal basso, insomma, dalla
sì,
gente.
Credo
e
che solo...
in un certo senso hai notato nella gente dei sentimenti a questo proposito? Cioè, ci hai fatto l'esempio poco fa del ragazzo serbo delle tre dita, ma c'è anche gente aperta? le nuove generazioni soprattutto, hai visto qualcosa di positivo anche?
Che lascia sperare.
Ma per lo più ho visto gente che va nello stesso bar, beve più o meno insieme, perché i musulmani in teoria non potrebbero bere, invece lì dove l'Islam è stato sempre molto leggero, si è sempre bevuto e si continua a bere. Anche se poi negli ultimi anni si iniziano a rivedere i veli, si iniziano a vedere la gente che non beve e così via. Ecco, a quantomeno non ho visto odio.
Okay.
Ho visto al limite solo indifferenza. E bisogna vedere se questa indifferenza volgerà verso l'odio o verso la convivenza. Questo bisogna vederlo, e non posso essere al momento stupidamente ottimista.
Certo, per quello che hai visto e per quella che è la realtà e per quella che è stata una guerra che è durata tanti anni, molto sanguinosa, e ricordiamo fino alle porte del 2000, perché praticamente è finita neanche 15 anni fa, quindi siamo veramente di fronte ad un evento abbastanza drammatico.
Quello stesso ragazzo di prima, appunto, dove vai a studiare all'università? Vado a Belgrado.
Certo.
Se ne va a Belgrado. L'altro ragazzo, suo amico, vado a Sarajevo. Ah, ho detto, fai una scelta diversa dagli altri. Eh sì, ma io vado nella parte serba di Sarajevo.
Certo. Beh, insomma, credo proprio che ci vorrà tempo per risolvere un po' questa questione. Noi intanto vedevamo sul nostro gruppo le foto che Antonio ci ha portato, le foto della Bosnia, ecco, un po' di quasi tutto quello che ha visto, perché chiaramente in foto non si può riassumere tutto. Vi invitiamo chiaramente a dare un'occhiata al nostro gruppo Facebook, vi ricordiamo Boarding Pass Live, We Talk Never Small Talk. Intanto prendiamoci un'altra pausa musicale, questo è Neil Young, la canzone The Loner.
Change of the way he talks.
22:25, questo è Boarding Pass Live come ogni lunedì dalle 21:45 alle 23:15. Oggi il paese che stiamo sorvolando è la Bosnia, lo ricordiamo per chi si fosse messo all'ascolto solamente in questo momento, e il tema è l'integrazione quanto mai attuale in un paese come quello di cui stiamo parlando oggi. Sono due i protagonisti di questo paese che conosciamo in Italia in modo particolare, ovvero uno è un regista, Emir Kusturica, l'altro invece è un musicista bravissimo come Goran Bregovic, di cui, ecco, vi abbiamo offerto prima Kalashnikov. Antonio, tu conosci sicuramente questi due artisti. Cosa ne pensano innanzitutto in Bosnia di questi due? Perché, ecco, da una parte c'è sicuramente il successo, no? Possiamo ricordare i Kusturica film come, ecco, il suo primo, ti ricordi Dolly Bell, con cui vinse il Leone d'Oro a Venezia, oppure ancora Papà è in viaggio d'affari, Il tempo dei gitani, poi un altro film fu Arizona Dream. Insomma, quello che ho letto però è che da una parte ecco, è un rapporto un po' controverso con il pubblico bosniaco, quello di Kusturica e di Bregovic, perché da una parte c'è successo, dall'altra però sono stati accusati, soprattutto nel 95, di essere un po' di prendere un po' la parte serba, no? Mm-hmm. Tu hai sentito qualcosa in quella settimana?
No, guarda, io quello che ho sentito quella settimana soprattutto, e non solo, che in realtà loro sono apprezzati e conosciuti soprattutto all'estero, non che a casa non le ascoltino o non piacciono, e però sono quelli che un po' fanno gli ambasciatori musicali.
Mm-hmm. Certo.
Prendiamo una Laura Pausini e un Eros Ramazzotti, ovviamente, come dovuti, okay, paragoni.
Con tutto rispetto,
cioè,
però,
che se tu vai dal brasiliano, dall'americano, dall'inglese, eccetera, i primi nomi che ti fa sono questi, certo. Ramazzotti, Bocelli, Pavarotti, gente che in Italia si ascolta. Ma quando tu vai da uno straniero e gli consigli musica italiana, non gli consiglieresti mai quella. Mm-hmm. Per esempio su Bregovic direi che questo è il sentimento comune, anche perché poi c'è una parte del pubblico che lo critica di plagio verso le canzoni popolari, perché gran parte del proprio repertorio è attinto da folklore e canzoni popolari.
Esatto. E comunque Kusturica è un grande, non è solo un regista, ma anche un grande appassionato di musica. Fa parte di una band sin dal 1980, la cosiddetta No Smoking Orchestra, e tu ci hai portato anche delle canzoni, Antonio. Come abbiamo detto, il suo primo successo fu Ti ricordi di Dolly Bell, poi passò anche Il tempo dei gitani, Arizona Dream, che invece uscì nel 1992, ma non fu in America un grande successo. È un film con Johnny Depp, era l'attore principale. Poi però divenne un grande successo in Europa, perché proprio in Europa e in un paese come la Francia soprattutto, appunto Kusturica è ben visto e comunque ha avuto molto successo. Addirittura nel 2005 ha fatto parte della giuria a Cannes per assegnare la Palma d'Oro che lui, tra parentesi, ha vinto più volte. In relazione a quello che è invece il suo attivismo politico, possiamo citare, ecco, degli episodi, no? Nel 1993, per esempio, sfidò a duello alle ore 12, esattamente nella piazza di Belgrado, il leader politico Vojislav Seselj, che ovviamente rifiutò dicendo che non avrebbe voluto uccidere un artista. Oppure ancora nel 1995, due anni dopo, durante il Festival Internazionale del Cinema di Belgrado, Kusturica si presentò alla porta di Nebojša Pajić, insomma, era il capo della nuova destra estrema, moglie di Pajić, ecco, Pajić, ecco la mia pronuncia serba, insomma, vabbè.
Lascia desiderare,
lascia un po' desiderare, e che però
Ecco, la moglie di Paige lo ha ripetutamente colpito con una piccola borsa. Questo è un po' per spiegare il personaggio. Ecco, immaginate Custurizza percosso dalla
vecchietta.
Non so se fosse vecchietta, però. Il suo capolavoro invece arriva nel 1995, il film Underground, che penso molti di noi abbiamo visto. Vedo Bobo, ormai ti possiamo chiamare così, no?
No, ma anche no.
Terence, ma anche no.
Ma anche no.
Vabbè, il nostro Francesco Terence Petricca, diciamo, famoso per il consumo eccessivo di fagioli,
sì,
lo diciamo.
Sì, ricordiamolo sempre, è bene ricordarlo.
Insomma, parliamo di Underground, no? Un film che abbiamo visto. È un film che parla, insomma, di due delinquenti che riescono a convincere tutto il loro clan a rifugiarsi in un sotterraneo dopo il primo raid tedesco a Belgrado nel 1941. E il problema è che fecero credere a quella gente che la guerra non fosse mai finita, sfruttando le visioni nella costruzione di armi per il mercato nero, mentre loro, appunto, nel mercato di sopra si arricchivano. E questo chiaramente conquistò la Palma d'Oro a Cannes per ecco, questa è stata la sua seconda Palma d'Oro. Ancora poi ha realizzato, ecco, l'ultima sua realizzazione è stato un documentario su Diego Armando Maradona l'anno scorso, in cui molti addirittura rivedono lo stesso Custurizza. La sua personalità e quella di Bregovic comunque sono comunque intrecciate, sia per le svariate collaborazioni all'interno dei film, no? Bregovic ha più volte realizzato le colonne sonore dei film di Custurizza, e poi perché entrambi nel 1995 scapparono negli Stati Uniti, abbandonarono la Bosnia e se non sbaglio non vivono più, ecco, nel loro paese d'origine.
Bregovic vive a Belgrado.
Bregovic a Belgrado, invece Custurizza, ecco, fa un po' la spola, se non sbaglio, tra Parigi e Belgrado. Ma insomma, comunque, le loro vite sono state intrecciate fino a qualche anno fa. Ricordiamo, ecco, le colonne sonore, Il Tempo dei Gitani, Arizona Dream, Underground, tutte realizzate da Custurizza. Invece pare che negli ultimi anni i rapporti fra i due si siano un po' incrinati a causa dell'utilizzo delle colonne sonore dei film che abbiamo appena elencato da parte di Bregovic nei suoi concerti. A quanto pare Custurizza non l'ha presa bene, ecco, e quindi i rapporti si sono incrinati. Sara, a questo punto penso il nostro pubblico è un po' timidino questa sera su MSN.
Sì, c'è qualcuno, io penso che la concorrenza del Grande Fratello avversario il lunedì sera, però riusciremo a sconfiggerla. Proviamo.
Sì, ce la faremo. Fai l'Alessia Marcuzzi della situazione.
Esatto. Intanto volevo fare qualche saluto. Abbiamo gli ascoltatori fedeli che ci sono sempre all'ascolto ogni lunedì. Quindi saluto Monica, Stefania, Biagio, che è un mio amico dell'Erasmus, che è la prima volta che ci ascolta e ci fa i complimenti. Dice che il programma è molto interessante. Tra l'altro, anche lui fa un programma radio, per una radio universitaria, anzi, non credo sia universitaria, però una web radio. Quindi, diciamo, la cultura della web radio sta prendendo piede e noi ne siamo orgogliosi.
Grande,
ciao, Biagio, ciao, Cecilia, ciao, Giovanni, tutti quelli che ci ascoltano. Continuate a farci domande se avete, diciamo, qualcosa da dire. E niente, passa a te la parola.
Infatti,
Giuseppe,
parlavi della cultura della web radio. Ecco, non è da molto tempo che le web radio si sono diffuse, ecco, ci stiamo ancora diffondendo, a dire il vero.
Come delle piovre.
Siamo dei piccoli polipi che ci
siamo i pionieri noi, antesignani.
Mamma mia.
Vedi, il dizionario non mi serve, le parole ce le ho.
Addirittura antesignani.
Io me ne vado, ragazzi.
Abbandoniamo,
sono
non serve.
Antesignani, me ne vado.
Tra qualche anno, quando la web radio sarà una realtà diffusa, noi diremo: noi abbiamo iniziato.
A questo punto voglio ricordare che radiofonica.com fa parte di Raduni, che è il circuito delle web radio universitarie, e poi facciamo anche parte di U-Station, che non è altro che il network delle web radio e delle TV universitarie italiane. Abbiamo partecipato proprio in questa sede al programma sulla 7 Universication, ecco, format di 12 puntate che riguarda dedicato interamente al mondo dell'università. Ogni puntata era gestita da una TV o web radio universitaria che fosse, e la nostra è stata la puntata di lunedì scorso, praticamente di domenica 1 novembre. Puntata molto carina, un format io credo molto interessante, anche se va Ecco, in onda all'una e mezza di notte più o meno dopo il TG, quindi
una fascia di visibilità,
poi sulla seguitissima la serie.
Sì, certo, una fetta di pubblico proprio enorme.
Se cose vanno così, non, d'altronde non facciamo vedere né tette né culi né cose, quindi ci mettono in ottava serata.
Forse dovremmo iniziare, dovremmo, no, Sara?
Sara?
Dobbiamo iniziare?
Dovremmo iniziare, diciamo, a mostrare le nostre parti migliori, no? Al grande pubblico.
Essendo una web radio, sì, ancora siamo sulla parte radio, non ci siamo attrezzati sulla parte web, non abbiamo webcam. Mi dispiace, non potrò. Oggi ho un bel vestitino, però ne possono usufruire di questa vista solo i presenti qui in sala. Mi dispiace, poi non so che, insomma, che bella vista posso offrire. Faccio del mio meglio, ma più di così non si può, ragazzi. La natura è quella, insomma. Però la paglia, ragazze, cioè ne vale la pena di vedere Giuseppe La Paglia, altresì conosciuto come Giuseppe La Sola, e non sappiamo perché ancora. Perché? Quindi, ragazze, io vi invito, prossimamente ci attrezzeremo anche con la webcam e potrete godere del suo fascino con questa cuffia. Questo occhialino
troppo buoni ragazzi.
Io quando l'ho conosciuto, sì, era il periodo tristemente conosciuto per scusate, non è da ridere, per un misfatto che è accaduto a Perugia, l'omicidio, sì, della povera, sì, Meredith, sì. Io Giuseppe lo scambiavo per Sollecito,
no,
non so perché, però avevo non so che di Sollecito, tanto è vero che lo chiamavamo Solli con le mie amiche quando ancora non lo conosceva.
Ma che veramente, che bruttissimo, soprattutto veramente, non c'è, poi tra l'altro non gli assomiglia per niente,
cioè. Ci sia stato uno scambio di persone.
Io posterò,
fermate tutto,
posterò delle foto in cui mostrerò questa vaga somiglianza.
Penso di assomigliare più all'orso Yogi che a Sollecito, però vabbè, comunque. Ritorniamo su quello del nostro tema, la Bosnia, su quello del nostro paese, la Bosnia. Allora, quello che mi immagino, da un punto di vista proprio delle... Ecco, entriamo in una città bosniaca, quello che mi immagino è vero un po' molti contrasti, no? Leggevo soprattutto di una città come Sarajevo, in cui è possibile, nel giro di pochissimi chilometri, vedere delle zone ancora colpite, colpite dalla guerra, in cui è possibile vedere ancora, non so, le mura delle città perforate dai proiettili, oppure ancora i resti delle bombe, insomma. E poi invece magari qualche chilometro, qualche centinaio di metri più in là, vedere un Holiday Inn comparire verso il cielo. È così, Antonio, oppure...
Guarda, oppure io ti dico, l'esperienza di Srebrenica purtroppo era molto peggiore, perché era un paese di grande, davvero grande prosperità fino agli anni 80. C'erano le terme. Prima ancora c'erano miniere di argento, quindi una zona ricchissima. Dopo la guerra, la povertà più assoluta. Le varie cooperazioni internazionali che fanno, invece di dire guardate, vi rifacciamo le terme, vi facciamo venire il turismo, no? Dicono progetti per l'agricoltura. Quindi questi qua, che gli agricoltori non sono mai stati,
non hanno mai fatto,
devono cogliere le patate, perché così hanno deciso capoccioni delle cooperazioni.
Tu ci dicevi prima che un vegetariano morirebbe in Bosnia.
Vegetariano nei Balcani non dovrebbe proprio avvicinarsi, salvo ovviamente cogliere erbacce e quant'altro possa crescere spontaneamente. Sì, perché carne, diciamo l'unica varietà è, che ne so, montone, vacca,
la salsa magari,
e manco il maiale certe volte, proprio perché, certo, è animale proibito dall'Islam, quindi nei paesi, nelle zone maggioranza musulmana, manco il maiale si mangia. Però ecco, consiglio cevapi, che sono carne pepata molto buona, molto saporita, di montone. Mangiate quelle e poi mi dite, però non andate a dormire prima di 3-4 ore.
Per l'ultimo passo. Se no sognate i draghi.
Potreste sognare grossi montoni che vi attaccano.
Però scusami, tu hai anticipato un po' il prossimo argomento della puntata, ovvero cosa... Noi, ecco, abbiamo sempre un momento della puntata dedicato alla cucina internazionale. Dunque, penso in questa settimana, soprattutto nella tua, ecco, dato che sei stato ospite di una famiglia, di una signora, sì, dicevo, in quel caso, hai avuto modo di assaggiare il, ecco, le prelibatezze locali, no? Quindi, per la rubrica all'estero mangiano così. Allora, cosa e come mangiano in Bosnia, Antonio?
Beh, mangiano pesante, proprio pesante. Che
da vedere i montoni, quindi.
Noi italiani, che certo non siamo proprio non siamo proprio gli inventori dell'insalatina,
certo.
Noi delle lasagne, noi delle tagliatelle, eccetera, anche noi potremmo avere i nostri problemi. E dopo una settimana lì, vi giuro, ho dovuto fare una disintossicazione di spaghetti al pomodoro semplice.
È tosta, no?
Sì. Disintossicazione la più totale.
E hai passato solo una settimana,
E ho passato solo una settimana. È una cosa. È una cosa che c'è da rimanere davvero davvero sconvolto.
Ecco, ma è una cucina speziata, è una cucina quindi che si basa sulla carne comunque.
Sì, diciamo, si basa sulla carne, speziata sì, ma non troppo. I sapori comunque sono comunque forti. C'è molto. Si usa molto sale, quello sì. Si usa ancora più sale che in Italia, dove ne siamo già molti. E molte uova, insomma. Chi più ne ha più ne metta.
Ma una bella cucina ipercalorica.
Chi più ne ha più ne metta e alla ricerca di carboidrati.
Certo, chiaramente fanno anche consumo di di agnello, di arrosti, per questo abbiamo detto, ma anche anche il kebab è molto diffuso, no? Penso soprattutto nell'area musulmana.
Sì, ho visto più che altro varianti locali, diciamo. Certo che la prima cena in Bosnia ho capito tutto. C'è una foto molto molto indicativa che potete vedere sul gruppo,
sì,
dove ho postato le mie foto, e dove si vede, credo, una testa di capra. Mm-hmm. Non ne sono certo al 100%. Cioè, noi siamo scesi e ci ritrovavamo un baracchino con una testa di capra
là in mezzo.
In mezzo.
E questi tutti felici, perché c'era un gruppo di 30-40 italiani che non ci hanno nemmeno chiesto che mangiate. Hanno direttamente portato. E solo appunto carne, agnello. La scelta era tra agnello e pollo.
Certo.
Agnello e pollo, e solo, nemmeno un po' di pane di accompagnamento, un minimo di contorno. No, solo. E poi mangiavamo con le mani, perché praticamente non avevano abbastanza. Che poi dava pure gusto mangiare con le mani.
Diciamoci la verità. Mangiamo anche noi, dai. Chi non l'ha mai mangiato.
Specialmente per noi che siamo gente de borgata, no?
Sì, dalle nostre parti.
Ricordiamolo sempre, gente genuina, gente de borgata. Infatti leggevo su un blog da parte di una ragazza, insomma, che ha visitato questo stesso paese di cui stiamo parlando questa sera, che è impossibile, scriveva questo, che è impossibile trovare un McDonald's. Ecco, come se all'estero dovessimo trovare sempre McDonald's, mamma che Dio ce ne scansi, insomma. E diceva appunto che è molto più probabile trovare fast food locali di kebab oppure di burek, no? La focaccia, sì, con carne, quella di cui parlavamo prima, con carne, formaggio, accompagnato con un bicchiere di yogurt liquido. Scrive
sì,
la ragazza.
Sì, è uno yogurt che io non ho avuto il coraggio di provare. qualcuno in realtà è piaciuto. E si mangiava, se non sbaglio, sì, lo mangiano proprio insieme con i pasti. È liquido, però non è molto dolce. Dovrebbe essere sull'amarognolo, però ripeto, io non ho avuto il coraggio di provarlo. Mi andava bene l'acqua, eppure sull'acqua avevamo problemi di gas a iosa. Infatti avete notato che all'estero, mm-hmm, se voi chiedete acqua gassata, mai che sia un po' effervescente,
no, è
super gassata, sì, sì. Anche quella era super gassata, tanto che appena si poteva c'era quella naturale, pure quella naturale era gassata.
Perfetto, insomma, speriamo di aver chiarito un po' come mangiano in Bosnia. E a proposito di una popolazione che mangia veramente pesante, non scherza, cipolla, aglio, sale e quant'altro, beh, trasferiamoci in Spagna con Fitos e Fittipaldi.
Algo lo que me invade. que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo oscuras de la locura, ven y alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos, si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. Soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. No estás conmigo siempre que te canto. Yo hago canciones para contigo, porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar contigo, para decirte lo que nunca canto.
:49, ancora 25 minuti da passare in nostra compagnia, in vostra compagnia soprattutto. Scriveteci a diretta@radiofonica.com se siete stati in Bosnia, se avete visitato questo paese, se avete delle esperienze di viaggio da raccontare. Soprattutto postate le vostre foto, i vostri documenti di viaggio sul nostro gruppo Facebook, cercate Boarding Pass Live, troverete anche i nomi di altre agenzie, ecco, anzi di agenzie che si chiamano appunto Boarding Pass o qualcosa del genere, ma scegliete Boarding Pass Live, il nostro logo
bellissimo,
chiaramente bellissimo,
che si riconosce subito,
riconoscibilissimo. E tra parentesi vi do una piccola anticipazione, perché il nostro sito, il sito di radiofonica.com, è un work in progress in questo momento. Presto vedrete un sito completamente nuovo, rifatto. Il nostro webrizio è all'opera assieme a tutta la redazione per rifarlo. Approfitto, visto che parliamo di redazione, di componenti di radiofonica.com, per salutare il nostro onnipresente presente il titolare dell'officina Francesco Romani, che vede e provvede su noi poveri direttanti, no? Che veniamo qui pronto a risolvere qualunque tipo di problema, ed è insomma una nostra spalla, un nostro punto di riferimento. Fate grazie Koga. Esatto, proprio lui. E allora, siamo in Bosnia, dunque, spulciando sul web abbiamo trovato chiaramente in diversi blog dei commenti. Dato che abbiamo appena finito di parlare di cibo, riprendo un attimo l'argomento, perché ecco quest'altro ragazzo, si chiama Carlo, è stato a Sarajevo e ci conferma un po' quello che abbiamo detto fino a questo momento, ovvero dal mattino presto, dice, Sarajevo ha odore di carne, di agnello o di manzo arrosto. Immaginatevi insomma di svegliarvi la mattina e mangiare ecco come ha fatto Antonio la carne arrosto. Beh, comunque
ma che bello direi, è un po' mi piace.
È vero questo, sì, certo. Beh, io penso sempre meglio di Wüstel e uova fritte, no?
Assolutamente.
E pancetta, insomma, un po' alla tesca, sempre meglio di quello. E, insomma, Carlo scrive che mangiare fuori per noi dell'Europa occidentale è economicissimo, però non aspettatevi gli scontrini, non esistono. È vero, Antonio, non esistono gli scontrini.
Ma questo particolare non lo ricordo, anche perché non è che in Italia gli scontrini facciano iosa.
Perfetto. E le ragazze, poi ecco, apre questa piccola parentesi.
Ahimè, anche oggi dobbiamo parlare.
Io sono super maschilista questo programma. Andiamo avanti.
Noi ci eravamo proposti quest'anno di non parlare, ecco, di limitare comunque, come dire, questo argomento, ma su internet abbiamo trovato questo.
Casualmente su internet hanno trovato questa affermazione che Giuseppe sta per dire, che dice Carlos.
Però vai per a par condicio, fai una ricerca sui ragazzi e...
Devo invitare delle ospiti donne.
Lo diciamo sempre.
Lo so che sareste ben contenti, però per il momento non sono riuscita a ingaggiarle, ma... Prossimamente.
Fino a questo momento nel nostro percorso, in queste prime tre puntate, siamo partiti dalla Libia, passando per Guimarães in Portogallo, e adesso siamo in
Bosnia.
Siamo a Srebrenica. Sì. Ecco, abbiamo avuto solamente ospiti uomini fino a questo momento, quindi Sara, non ti lamentare, ecco, ospiti tutti molto interessanti e che ci hanno dato sicuramente il loro contributo di viaggio, però ecco, abbiamo avuto solo ospiti uomini, quindi insomma non ti lamentare.
No, Giuseppe, io sono innamorata di te, non mi interessano gli altri.
Vediamo un po' come andrà a finire.
Succederà il fattaccio in diretta, secondo me.
Ma speriamo di no, perché speriamo quantomeno di non essere presente, perché...
E insomma, Carlo scriveva: le ragazze, sia ortodosse che musulmane, lo specifica, sono belle. Molte portano il fazzoletto attorno alla testa e molte hanno gli occhi blu, segno dell'incrocio di razze che qui è sempre esistito. Beh, questo l'abbiamo detto. Gli uomini invece non sono attraenti, ecco, almeno per i miei gusti.
Ma insomma, te credo.
Potrebbe chiedere a Marrazzi.
Esatto. Io mi immagino a questo punto un noto bosniaco presente nel nostro paese, no? Sì. Un rappresentante di... Ecco, ne prendo una squadra a caso, no? Tale Brazzo Saljamidžić, no?
Che conosci solo tu.
Chi è?
Chi è?
Famosissimo Brazzo, difensore laterale della Juventus.
Ecco, conosci solo tu e la Ilatore Ferrara, lo conoscete.
Immaginiamoci Saljamidžić, ecco, potrebbe essere lui
il tipo di uomo.
Il tipico bosniaco.
Sì, a questo punto, scusate, la domanda è d'obbligo. Antonio, come sono, insomma, queste ragazze...
Ma allora, è ovvio che siano belle sia quelle musulmane che quelle ortodosse, e tuttavia i musulmani, certo, i bosniaci, loro preferiscono le ragazze serbe, almeno su quello diciamo che il nazionalismo si assopisce, sì, perché sono spesso cresciuti in un ambiente meno restrittivo, certo, di quello dell'Islam, che comunque, ripeto, è un Islam molto moderato, molto moderato, mm-hmm, anche come ho detto prima, negli ultimi anni si sta ancora di più, si sta un po' restringendo come dettami, e loro preferiscono le serbe o le croate, mm-hmm, perché pare che le cristiane siano un po' più tranquille.
Ho capito, danno meno problemi.
Abbiamo trovato insomma forse un
Punto di incontro, si inizia da lì, insomma.
Per quanto riguarda la lingua, invece, sempre Carlo nel suo blog dice che molti bosniaci parlano l'italiano, dunque invita a evitare commenti a voce alta. Invece dice che l'inglese, cioè anche l'inglese è molto diffuso, e qui mi pare che il nostro tanto bistrattato italiano sia parlato ovunque, no? Oppure ce lo confermi, Antonio?
Guarda, da quello che ho visto io, in realtà non è così. L'italiano, gente che parlava italiano, ne avrò visti davvero pochi, molto pochi. Inglese pure, certo, se uno viene da Pizzo Calabro piuttosto che dalla provincia bergamasca, ok, e si ritrova lì, uno dice cazzo, questi sanno parlare inglese. In realtà i giovani sanno parlare inglese meglio di noi, ma comunque maluccio. Invece dai trentenni, quarantenni in su, loro l'inglese lo sanno davvero poco. Credo che sia questa.
Invece per quanto riguarda la presenza italiana, prima ci dicevi, ecco fuori onda, ci dicevi che sono molti i nostri connazionali presenti in Bosnia, è vero?
Sì, soprattutto molto, a Srebrenica. Soprattutto a Srebrenica c'è un gran lavoro di ONG e cooperazione italiana. Lì il danno lo fecero gli olandesi, però noi che abbiamo forse la coscienza sporca su tutto, siamo noi in realtà a portare un minimo di benefici e di felicità da quelle parti. C'è un ufficio di cooperazione che è aperto l'anno scorso e sta curando dei progetti che siano altri da quelli appunto del coltivare la patata o piuttosto che non so qual è il pomodoro, sì, diciamo. Certo. E sono appunto progetti culturali, quella cosa che dicevo io, cioè che si riparte dalla cultura. E proprio questi italiani hanno organizzato un grande concerto a Srebrenica, paese che oggi, ripeto, è un paese quasi morto. E un grande concerto all'aperto al quale sono arrivati da Sarajevo, da Tuzla, da città lontane, sono arrivati lì con un autobus e l'hanno seguito tutti insieme, migliaia di persone, serbi e musulmani. È anche da queste cose, insomma, che si riparte. E ciò nonostante c'era qualcuno che diceva: ma no, in una città come Srebrenica, in un paese che ha vissuto questo dramma, i concerti non si possono fare più. Ci sono queste posizioni addirittura.
Certo. Invece raccontaci un po' di quel viaggio che ci dicevi prima per andare per raggiungere la Bosnia. Ci parlavi, ecco, di questo furgoncino Volkswagen tipo anni 70. Io personalmente ho sempre sognato di farmi un viaggio su quel furgoncino. Ditemi dove posso trovarli, perché sono disperato, voglio farmi un viaggio con quel furgoncino.
Sì, di quelli degli hippie, diciamo.
Quelli, perfetto.
Non c'erano i segni di peace and love, però più o meno freni e motore erano quelli.
Gli originali degli anni 70.
E il viaggio è stato incredibile, perché siamo tornati la notte, un sabato notte era, siamo partiti alle 10:30 di sera per arrivare a Spalato alle 8 di mattina, praticamente con due soste, un viaggio scomodissimo che non augurerei nemmeno mio peggior nemico, destra, sinistra, tornanti interminabili, sali e scendi a non finire, e poi posto di blocco del poliziotto stronzo,
sì.
Anzi, eravamo ancora in Repubblica Srpska, che ferma il nostro autista, che ha carta d'identità, nome e cognome, sgamatissimo e musulmano. Detto. Quindi questo qua minimo gli fa una multa. E addirittura gli ha detto: come vanno i freni di questo motore? Gli ha fatto mettere il freno a mano e l'ha fatto accelerare a tutta per vedere com'è. Gli ha chiesto quanto costava, 800 euro pare che costasse. E alla fine è dovuto scendere e ha dovuto dare la mazzetta, che è la classica vecchia mazzetta che in Europa dell'Est è diffusissima, dai Balcani fino al Baltico, è praticamente un costume diffusissimo. Se vi trovate in macchina, infatti, lo dico a voi, potrebbero fermarvi, non perché abbiate infranto,
ma perché vogliono soldi.
No, perché vogliono i soldi, certo. Quindi massima disponibilità anche a questo. Purtroppo ogni paese bisogna adattarsi alla cultura del posto, è ovvio che se vedono lo straniero fanno il pesce cane.
Certo, questo è chiaro. Mi sembra un po' l'esempio di quei parcheggiatori abusivi del sud, no? Vai lì, parcheggi la macchina, gli dai i soldi non perché, ecco, te la veda, te la guardi, ma per non fartela fregare,
sì,
più
sì,
che
altro. Rigare,
è questo, per non farla
rigare, per trovarla intera.
Per trovarla intera, sì.
E per trovarla soprattutto.
Esatto, per trovarla. Allora, non so se nei tuoi viaggi, comunque, se nel tuo percorso sei stato nella città, hai visitato la città di Visoko o Visoko, non so.
No, Visoko credo si dica, Visoko. Però no, non sono passato.
Ecco, si tratta di una cittadina a 30 km da Sarajevo e si trova ai piedi proprio di una collina che, secondo alcune scoperte recenti, potrebbe nascondere niente poco di meno che un'antichissima piramide, se non addirittura la prima piramide europea dedicata al culto del sole e databile addirittura 12.000 anni fa. Pensando un po' che a tal punto, ecco, è diventata talmente famosa questa piramide che l'UNESCO ha inviato, ecco, un team di esperti per esaminare effettivamente l'identità di questa piramide. A quanto ne so, gli studi comunque sono ancora in corso e vediamo, insomma, come andrà a finire, se effettivamente c'era effettivamente questa piramide a Visoko oppure no. Certo, a pensare, insomma, le piramidi al di fuori dell'Egitto mi sembra, no? È un po'.
Potremmo mandarci quel signore di Voyager, no?
Sì, 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 esatto, esatto.
Lui è famoso per questo tipo di servizi. Sì, sì, ricordiamo, sì, le piramidi fuori dall'Egitto, sì, gli alberi di Natale a Pasqua. Sì, comunque. Sì, sì.
Mandante l'alieno, ovviamente.
Sì, sì, non da Manzisi, sì, con l'alieno. Chiaro. L'alieno di mezzo sempre.
O Carlo Lucarelli, vabbè, quello però è per i misteri, è per il Blue Note, insomma, i misteri italiani, vabbè, insomma. Al limite possiamo mandare anche lui. Allora abbiamo l'ultimo quarto d'ora in nostra compagnia. Noi intanto vi facciamo ascoltare i Verve e poi torneremo con la musica dal vivo di Francesco Terence Petricca.
My friend and me, looking through her red box of memories, faded I'm sure, but love seems to stick in a vein, you know. Yes, this love if you want it, don't sound like no song. Has its way out wanting me. Eyes open wide, looking at the heavens with a tear in my eye. Yes, this love everyone, it don't sound like no song. Faster than
siamo qui su Boarding Pass in diretta, rigorosamente in diretta dall'officina di officina musicale di Ponte San Giovanni.
Thierry.
Giro la ruota.
Caverna, caverna, caverna.
Allora, ben ritrovati qua a Boarding Pass. A parlarvi è Sara, altresì conosciuta come Sarita.
Orsacchiottona.
Come? Prego.
Non era orsacchiottona.
Orsacchiottona, cucciolotta.
Cucciolotta, ecco, cucciolotta.
Cuscette, non so.
No, decisamente no, io non capisco dove abbiate potuto sentire questi stranissimi nomignoli che non mi si addicono, tra l'altro. Va bene, continuando, vabbè. Volevo fare un giro di saluti e dare un po' di spazio anche ai nostri ascoltatori che interagiscono con noi. Volevo salutare Biagio che ci scrive, appunto, ci ricorda di un altro calciatore per la gioia di Giuseppe, però che è del Milan. Ci parla di Boban.
Era croato, Boban, è croato Boban.
Bosniaco, lui mi dice, giocatore del Milan, soprannominato Milano vende moda. Ci fai complimenti per la musica, infatti volevo dire il nome del pezzo che abbiamo passato, è Sonnet dei The Verve.
Sonnet dei Verve, esatto.
Quindi,
bosniaco è invece Dzeko, quello inseguito dal Milan,
Dzeko,
che segna un sacco di gol nello Stoccarda.
Volevo salutare anche Usama, che è stato il nostro ospite della prima puntata della Libia, che ci ascolta dalla Libia, è tornato a casa e ora è persino lui ad ascoltarci dalla Libia, insomma.
Che grande.
Oh. Ciao Usama. Volevo salutare Marzio e Chiara, che paradossalmente è sorta una situazione un po' strana. Altri ragazzi che stanno facendo una web radio su un'altra, diciamo, piattaforma hanno contattato noi per ascoltarci, noi abbiamo contattato loro per ascoltarci, insomma stiamo in diretta entrambi, quindi ciao Marzia e Chiara, viva la web radio, continuiamo così. E Cecilia, Monica e compagnia bella, insomma. Saluti a tutti e arrivano nei commenti anche su dei miei presunti nomignoli, perché prima Giuseppe ha detto Sara, fai la Marcuzzi della situazione, e un mio amico ha scritto una frase che io non voglio leggere, però visto che bisogna lasciare un po' di spazio anche ai nostri ascoltatori, la faccio leggere a Giuseppe, ne sarà ben contento. Vai, Giuseppe.
Meglio la bionda, ecco, il nostro ascoltatore si chiede se sia meglio la bionda Marcuzzina o Sarita la Diavolita. Beh, Sarita la Diavolita, questo può essere un altro soprannome che possiamo affibbiarti, no, Sarita?
Cucciolo. E poi continua dicendo di gran lunga la nostra talentinita. Ok, mi sono tirata la zappa sui piedi da sola. E dopo questo possiamo andare avanti, insomma.
Esatto, la state già sentendo. La state già sentendo. È la chitarra acustica magica di quest'uomo che è qui con noi. Per il secondo anno consecutivo qui a Boarding Pass Live abbiamo la grande musica, e sottolineo la grande musica dal vivo, del nostro Francesco Terence Petricca. E allora, Bobo, sì? Come ti chiamerò da sempre, da questo momento in poi.
Grazie.
Cosa ci porti questa sera?
Stasera faccio una canzone che ho fatto qualche tempo fa, che si intitola Ultimo Addio e parla delle ultime volte. Sai, no? Le ultime volte che succedono le cose.
Certo.
E si chiama così. Thank you.
sale confuso un fruscio, troppo rumore che non vuol sentire niente, dimenticare l'oblio per non cadere come cadono le foglie, è sempre il nostro sentirci patetici eroi, mentre Jeff Buckley cantava The Last Goodbye.
Cosa esce dalle mani di quest'uomo? Cosa esce? Veramente complimenti, complimenti Francescone Petricca per questi pezzi che ci regali ogni settimana, questa musica dal vivo che serve, serve al nostro programma. Molto bene, siamo quasi, siamo presenti in chiusura, abbiamo gli ultimissimi minuti. Prima voglio ricordarvi il paese che andremo a visitare la prossima settimana. Siamo un po', ecco, siamo un po' in tema perché sarà la Turchia, dunque se volete sapere qualcosa in più su questo altro straordinario paese che tratteremo la prossima settimana, collegatevi con noi. E allora, Antonio, voglio chiederti a questo punto, dato che siamo in chiusura, cosa pensi dell'integrazione? Ecco, cos'è per te l'integrazione e soprattutto che livello di integrazione secondo te c'è nel nostro paese in questo momento fra italiani e le varie etnie presenti?
Una domanda proprio di quelle che si fanno a Miss Italia per
sono il tuo Mirigliani
per testare. Intanto i complimenti a Giuseppe per
Francesco.
Sempre Francesco.
Vabbè, falli a Giuseppe, tranquillo, tu non ti
Francesco
sbagli.
Francesco, perché se Bobovieri avesse suonato così avrebbe fatto probabilmente altro.
Grazie.
Beh, gliel'ha suonata la satta, però insomma.
Eccolo, bravo, ho fatto la battuta.
Vabbè,
via. No, è nel nostro paese. Dobbiamo crescere. C'è molto da fare, molto da migliorare. E per fortuna non siamo assolutamente a quei livelli. Vedo neri come la pece, vedo mulatti, c'è gente che parla non italiano, parla addirittura i dialetti,
sì,
con accenti perfetti, eccetera. Questo credo che sia il più grande dell'integrazione. Sì. C'è il rischio che la seconda generazione però a scuola abbia un certo tipo di libertà, di vita, eccetera. Certo. E poi a casa ritorni in una situazione ancora difficile, di magari il genitore tradizionalista, la mamma che asseconda il padre che mena la figlia perché sta con il ragazzo italiano, certo, eccetera. Purtroppo fatti di cronaca che abbiamo visto negli ultimi tempi, quello è il grande rischio.
Antonio, noi ti ringraziamo, ti facciamo un grossissimo in bocca al lupo per la tua futura carriera da giornalista Rai, chi lo sa, radio televisivo.
Beh, la scuola è legata alla Rai, la è
quella, un domani quindi potremo dire abbiamo intervistato il futuro giornalista.
Lo abbiamo conosciuto, vabbè.
Quando lui intervisterà noi, che
sì, noi saremo ancora più famosi, figurati.
Quando farà un servizio sui barboni della stazione Termini di Roma, ci intervisterà, vabbè.
bene sì. Io volevo fare un velocissimo giro di saluti perché si è aggiunto nel frattempo qualche ascoltatore che era nascosto però non interveniva, vedi, visto, erano timidi. Salutiamo Mike che da tanto tempo che ci chiedevamo che fine avesse fatto Mike, invece era lì zitto zitto senza, diciamo, darci notizie su Messenger ad ascoltarci dall'Inghilterra. Quindi,
un
ciao,
saluto
Mike.
A Mike, uno dei nostri più affezionati ascoltatori,
insieme a tanti altri. Salutiamo Francesco Porfido che ci dice che si commuove anche ad ascoltarci, addirittura si commuove. Grazie.
Ciao
il
Francesco.
Solito giro di saluti a Cecilia, Monica, Giuseppe, Biagio che ci ha ascoltato questa sera, Usama, capitano, mio capitano, aggiungerei. E così via, insomma ragazzi, continuate ad ascoltarci, settimana prossima andremo da qualche altra parte che non vi possiamo svelare.
No, abbiamo già detto!
L'attentissima Sara, vabbè, la prossima settimana ci andremo in Turchia, ecco, lo ripetiamo.
Ah, andiamo in Turchia!
Avremo finalmente la prima ospite femminile della terza stagione di Boarding Pass, quindi finalmente...
Ecco.
Va bene, anche se non ci possiamo lamentare di quello che abbiamo avuto fino a questo momento.
Va bene, scusate, sono stata distratta. Ero proprio attenta a rispondere, a curare i nostri ascoltatori. Bisogna dare ascolto e retta, diciamo, agli ascoltatori. E ho perso una delle cose che ha detto la paglia, che insomma si può trascurare ogni tanto.
Sì, sì. Quello che dice la paglia si può trascurare quasi sempre. Però diciamo che a volte, dove comunque riesce nei barlumi di lucidità, che ogni tanto.
Cavolo, l'ho perso l'unico!
Allora, curati il tuo muro di Merlino. Allora, Sara, va bene, va bene. Allora, grazie anche a voi ragazzi, è stata un'altra bella puntata. Noi lasciamo i nostri ascoltatori con un altro disco che ci ha portato il nostro ospite Antonio, questo Emir Kusturica, che oltre a regista, come vi ho detto prima, fa parte anche di un gruppo che si chiamano i Non Smoking Orchestra. Questo è Gladno Serce. E allora appuntamento alla prossima settimana. Ciao a tutti!